Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Attacco sulla Russia con droni, due morti al via intanto a Jeddah i colloqui tra la delegazione americana e quella ucraina. Al Parlamento europeo Ursula von der Leyen invoca il riarmo per l'Europa, è l'ora del coraggio, proteste 5 Stelle con cartelli basta armi. Migranti, la Commissione europea presenta oggi la sua proposta di legge per i rimpatri che prevede anche hub extraeuropei. Tangenti per certificati sanitari, arresti a Napoli tra medici e infermieri, 70 persone indagate. Calcio, serata dei ritorni di Champions League, l'Inter cerca il passaggio ai quarti di finale in casa contro il Feyenoord dopo la vittoria in trasferta per 2-0. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Dunque al via oggi a Jeddah in Arabia Saudita i colloqui tra una delegazione americana guidata dal segretario di Stato Rubio e una delegazione ucraina guidata dall'omologo Sibiya. Si tratta dei primi contatti ad alto livello dopo le tensioni dell'incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca. Nel frattempo, nella notte, c'è stato uno degli attacchi più importanti portati dall'Ucraina sulla Russia con diversi droni in azione su Mosca, tanto che dal Cremlino il portavoce Peskov dice che questi raid potrebbero compromettere la trattativa per un negoziato. Sentiamo.
Il massiccio raid di droni ucraini della notte scorsa su Mosca potrebbe compromettere i contatti con l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo pronti a fare di tutto per arrivare alla pace, ha detto Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, poco prima dell'avvio dei colloqui in Arabia Saudita con la delegazione degli Stati Uniti. Un incontro chiave in corso in queste ore a Jeddah, in cui l'Ucraina si dice pronta a una tregua parziale in aria e in mare con la Russia, ma non sul terreno, e a firmare l'accordo con gli USA sulle terre rare. Ma non basterà, perché il segretario di Stato americano Rubio ha già detto che l'Ucraina dovrà fare concessioni sui territori che la Russia ha preso dal 2014 come parte di qualsiasi accordo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E parlando davanti al Parlamento europeo, Ursula von der Leyen ha rilanciato oggi il suo piano per la difesa europea. La pace nella nostra Unione non può essere data per scontato, ha detto. Siamo di fronte a una crisi ed è l'ora del coraggio. Sempre oggi a Parigi è previsto un vertice dei capi di Stato Maggiore degli eserciti dei paesi convocati da Macron.
Peace in our union can no longer be taken for granted.
La pace nella nostra Unione non può più essere data per scontata. Siamo di fronte a una crisi della sicurezza europea. È l'ora del coraggio, dice Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo. Questo, sottolinea, è il momento della pace attraverso la forza, è il momento di una difesa comune. La Presidente della Commissione europea parla del piano di riarmo europeo da 800 miliardi e sottolinea che per accelerare gli investimenti sulla difesa bisogna utilizzare la procedura d'emergenza prevista dall'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. L'articolo 122, spiega von der Leyen, permette di raccogliere denaro e di prestarlo agli Stati membri per la difesa. Questo, dice, è l'unico modo possibile per l'assistenza finanziaria di emergenza ed è ciò di cui abbiamo bisogno ora. Sull'uso dei fondi di coesione per il riarmo, von der Leyen chiarisce che sarà una scelta volontaria degli Stati membri e proprio sugli strumenti da mettere in campo per il piano di riarmo si discute oggi all'Ecofin. Sulla difesa l'Italia farà la sua parte, ma prima bisogna definire cosa è necessario, dice il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sottolineando che Roma non può concepire il finanziamento della difesa a scapito della spesa sanitaria e dei servizi pubblici. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E proprio a margine dell'Ecofin, il ministro dell'Economia Giorgetti ha anche specificato qual è la proposta italiana per aumentare la spesa per la difesa. Un fondo di garanzia pubblico da 16 miliardi, ha detto Giorgetti, per mobilitare risorse private fino a 200 miliardi di euro. E restiamo in Europa perché oggi pomeriggio la Commissione svelerà i dettagli del piano europeo per i migranti, una proposta di legge che dovrà poi passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio e nella sostanza potrebbe accogliere anche la richiesta italiana di hub per i rimpatri in paesi extraeuropei.
L'obiettivo annunciato dalla Commissione europea è rendere più efficaci i rimpatri dei migranti irregolari, quelli cioè a cui viene negato il diritto d'asilo, superando l'attuale frammentazione normativa tra i 27 che oggi facilita l'aggiramento degli ordini di rimpatrio passando da un paese all'altro. Nella proposta che la Commissione presenta oggi pomeriggio e dovrà poi essere approvata dal Consiglio europeo e dal Parlamento, ci saranno dunque procedure e banche dati unitarie e il via libera alla detenzione dei destinatari degli ordini di rimpatrio per evitarne la fuga, anche in centri realizzati in paesi fuori dall'Unione, esclusi solo minori e famiglie con minori. Non è l'attuale modello Albania che riguarda i richiedenti asilo soccorsi in mare, finora bloccato dal nodo irrisolto dei paesi sicuri, ma una nuova ipotesi a cui il governo Meloni sta pensando, trasformare appunto le strutture in Albania in centri per detenere i migranti dopo il diniego della richiesta d'asilo e l'ordine di rimpatrio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero, ci spostiamo in Medio Oriente. Gli Houthi yemeniti minacciano una ripresa delle operazioni navali contro Israele se entro domani non verrà revocato il blocco degli aiuti israeliani e comunque aiuti umanitari verso la striscia di Gaza. E intanto Israele colpisce le postazioni militari siriane nel sud del paese, mentre a breve riprenderanno i colloqui mediati in Qatar.
Basi militari con armi, ma soprattutto postazioni radar e di osservazione del nemico usate dal Mukhabarat, l'intelligence di Damasco, fin dai tempi dell'occupazione del Golan nel 67, sono stati bersagliati da raid notturni dell'aviazione di Tel Aviv lungo tutto il confine meridionale del paese. Vasta operazione di bonifica per scongiurare minacce future, fa sapere l'IDF, che, riporta Al Jazeera, avrebbe ripreso a colpire anche a Gaza con attacchi di terra nel nord della striscia, mentre alle porte di Rafah nel sud un drone ha ucciso una donna. Scontri con almeno 3 morti fra i palestinesi sono in corso anche a Jenin, in Cisgiordania. Intanto Arabia Saudita e Qatar condannano la decisione di Israele di interrompere l'elettricità a Gaza. Una punizione selettiva contro il popolo palestinese, dice Riyadh. E giovedì l'inviato per il Medio Oriente della Casa Bianca, Witkoff, sarà da Putin a Mosca, mentre dal governo Netanyahu trapela forte irritazione per i contatti diretti di Washington con Hamas sul capitolo ostaggi, i cui familiari continuano intanto a presidiare con tende e cartelli sotto il Ministero della Difesa a Tel Aviv. Contatti incoraggiati da Trump e definiti positivi da Hamas, che secondo la stampa saudita avrebbe proposto una hudna, una tregua di 5 o 10 anni, ma niente disarmo, quello solo in cambio della creazione di uno Stato palestinese. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con la politica. In primo piano le dichiarazioni del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha annunciato alcune novità, alcune modalità per gli avanzamenti di carriera, per esempio, e la valutazione anche degli obiettivi e dei premi per i dipendenti della pubblica amministrazione, che potrebbero arrivare giovedì in un consiglio dei ministri.
Potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri di giovedì il disegno di legge che punta a riformare la disciplina degli obiettivi e dei premi nella pubblica amministrazione. Il provvedimento prevede una nuova definizione del percorso di assegnazione degli obiettivi di valutazione della performance e introduce degli elementi di novità dal punto di vista dei premi, fa sapere il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, che aggiunge: a differenza di quello che accade oggi, dove tutti vengono valutati eccellenti, ci sarà un limite nella valutazione delle eccellenze. Tra le novità allo studio c'è anche quella di affiancare ai concorsi nuove modalità di carriera. L'idea è quella di dare ai dirigenti la possibilità di proporre la promozione dei propri collaboratori alla qualifica di dirigente, un'alternativa alle modalità di nomina oggi in vigore, che passano per i corsi della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione o attraverso i concorsi banditi dalle singole amministrazioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Per ora le condizioni di salute del Papa, che ha trascorso una notte tranquilla, lo riferiscono fonti della sala stampa vaticana. Il Papa è anche di buon umore, sta meglio, è in grado di conversare con le persone che gli stanno attorno. Il Papa è al 26esimo giorno di ricovero per una polmonite bilaterale. Ieri i medici hanno anche potuto sciogliere la prognosi per i miglioramenti consolidati nel decorso della malattia. Ci spostiamo nel napoletano, dove c'è stata una vasta operazione dei carabinieri del NAS, circa 300 i militari in azione che hanno eseguito ordinanze di fermo nei confronti di 70 indagati nell'ambito di una truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale.
Ci sono anche 5 dirigenti medici della ASL Napoli 1 Centro e una trentina di imprenditori tra i 67 destinatari delle misure cautelari eseguite tra Napoli e Salerno. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, corruzione e truffa aggravata al Servizio Sanitario Nazionale. Le indagini hanno rilevato un sistema di frode che permetteva di utilizzare risorse destinate alla salute pubblica tramite l'alterazione della documentazione, in particolare di certificati di morte per cause naturali e di prelievo del DNA utile per la cremazione, documenti che sarebbero stati redatti direttamente dalle imprese di pompe funebri a fronte di un tariffario 50 euro per attestare cause di morte naturali e 70 per la certificazione del DNA. Sono oltre 300 gli episodi registrati anche grazie a intercettazioni e riprese video. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
Ora parliamo di qualità dell'aria, perché nell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ci sono segnali di miglioramento, ma rimangono alcune criticità.
Gli ultimi dati dell'ISPRA mostrano segnali positivi su vari fronti, ma il punto dolente rimangono i livelli di PM10 tra Pianura Padana, Napoli, Lazio e Sicilia. Così Guido Cattanei, responsabile ISPRA per il monitoraggio della qualità dell'aria.
Quest'anno per la prima volta è stato rispettato su tutto il territorio nazionale il valore limite annuale del PM2,5. Il bacino padano si conferma per avere dei superamenti del valore limite giornaliero del PM10. Queste situazioni, diciamo, sono determinate anche da aspetti legati alle caratteristiche particolari meteoclimatiche che sfavoriscono, no, la dispersione degli inquinanti, in particolare nel periodo invernale.
Rimane alto l'inquinamento da ozono estivo, per il quale meno di una centralina su 5 ha rispettato gli standard di sicurezza per la salute. Positivi invece i dati sul biossido di azoto, in calo nel 98% delle stazioni di monitoraggio. Risultati buoni che, osserva ISPRA, vanno ancora migliorati in vista della nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entrerà in vigore dal 2030 con limiti ancora più stringenti. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora i numeri di Volkswagen, primo produttore europeo di auto, che vede calare nel 2024 gli utili di quasi un terzo rispetto all'anno precedente, da 17,8 a 12,4 miliardi. Il risultato operativo vede una flessione del 15% rispetto al 2023, soprattutto per l'aumento dei costi fissi e per le misure di ristrutturazione aziendale. Con 9 milioni di auto vendute nel 2024, Volkswagen registra una flessione del 3%. L'azienda non è riuscita a compensare con la crescita in Sud America il forte calo di vendite registrato in Cina. 13-12 minuti e 30 secondi, siamo allo sport, il calcio, con la serata dei ritorni, le prime quattro partite dei ritorni degli ottavi di finale di Champions League. C'è anche l'Inter.
Il sogno del poker stagionale passa stasera a San Siro, in corsa per Scudetto e Coppa Italia, con la prospettiva del Mondiale per Club quest'estate negli Stati Uniti. L'Inter di Simone Inzaghi vuole approdare ai quarti di Champions per continuare a inseguire pure la Coppa dalle grandi orecchie. Sentiero in discesa, visto il 2-0 ottenuto una settimana fa a Rotterdam, ma meglio non fidarsi del Feyenoord, ora guidato da Van Persie, che al Meazza è già stato capace di eliminare il Milan. Superato lo scoglio olandese, per i nerazzurri in vista ci sarebbe la sfida stellare col Bayern Monaco nei quarti. Ma meglio pensare a un passo per volta, e poi occhio alle assenze. Recuperato Sommer in porta, stasera non ci sarà anche Zielinski, KO nella rimonta col Monza, e dall'inizio potrebbero tirare il fiato pure Lautaro e Barella, visto che domenica a Bergamo c'è la sfida scudetto con l'Atalanta, altro crocevia fondamentale nel momento chiave dell'annata. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci fermiamo, in arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi: attacco sulla Russia con droni, intanto a Jeddah il via ai colloqui tra la delegazione americana e quella ucraina. Al Parlamento europeo la Presidente della Commissione von der Leyen invoca ancora il riarmo per l'Europa, è l'ora del coraggio, dice, proteste dai banchi del Movimento 5 Stelle con cartelli basta armi. E oggi la Commissione presenta anche la sua proposta in materia di migranti, una proposta per i rimpatri che prevede anche hub extraeuropei. Tangenti per certificati sanitari, arrestati a Napoli medici e faccendieri, 70 indagati. Poi il calcio, serata di ritorno di Champions League, l'Inter cerca il passaggio ai quarti di finale in casa contro il Feyenoord. Eccoci qua, 13 e 16 minuti e 30 secondi, siamo di nuovo in diretta, ben ritrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici da Alessio Maurizi. 349-238-6666 in diretta con Effetto Giorno. Questi titoli principali delle notizie di oggi. Ripartiamo proprio dal titolo principale, che è da un lato l'attacco ucraino in Russia, a Mosca ci sono state anche delle vittime ed era un po' di tempo che l'Ucraina non portava un attacco così importante sul territorio russo nelle stesse ore, quasi un segnale che viene mandato su queste trattative, questa volta da parte di Kiev. Sono previsti colloqui a Jeddah, che in realtà sono già iniziati in Arabia Saudita, tra la delegazione americana e quella ucraina, ed è la prima volta dopo il disastroso colloquio tra Zelensky e Trump e Vance alla Casa Bianca qualche giorno fa. Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, in tarda mattinata dal Cremlino è arrivata immancabile il pronunciamento di Peskov, il portavoce del Cremlino, che ha detto non ci sono ancora trattative in corso, ma i droni ucraini che nella notte scorsa sono arrivati su Mosca potrebbero compromettere i contatti con l'Ucraina. Una dichiarazione questa di Lido che evidenzia ancora una volta come tutto in questa guerra sia asimmetrico, cioè la Russia può bombardare l'Ucraina e allo stesso tempo rivendicare i negoziati, Kiev non può farlo, evidentemente, perché questo è quello che ci sentiamo ripetere da tre anni a questa parte, da Mosca e, a dire la verità, ultimamente anche da Washington. Ma Di Lido, intanto ci spieghi, diciamo, questo attacco, che effettivamente era un po' che non arrivava in queste dimensioni, un attacco così a Mosca.
Innanzitutto mi permetta di dirle che mi ha tolto le parole di bocca, perché le parole di Peskov non solo suonano come quei famosi doppi standard di cui la Russia accusa spesso l'Occidente, ma hanno anche un filo di ipocrisia, perché, come diceva giustamente lei, non è possibile che i russi, nella stessa situazione di negoziato embrionale, continuino a bombardare pesantemente il paese e l'Ucraina non possa rispondere. L'attacco ucraino ha proprio questo significato, un significato politico più che militare. Colpire la capitale vuol dire far vedere che gli ucraini sono disposti a giocare con le stesse regole russe e che finché non si ottiene un minimo di garanzia o un tavolo negoziale minimamente condiviso, la guerra va avanti e che i cittadini della capitale, di questo paese che si vende come inespugnabile, ma che inespugnabile non è, che meglio, che si vende come invulnerabile, ma che invulnerabile non è, quei cittadini possono essere colpiti dalle bombe ucraine esattamente come i cittadini ucraini possono essere colpiti dalle bombe russe.
Di Lido, tutti noi vorremmo essere una piccola mosca che si posa sul tavolo lì tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri ucraino, che in queste ore sono a Jeddah e stanno trattando, no? Vorremmo proprio sapere cosa si stanno dicendo, quali sono le premesse con cui si arriva a questo che mi sembra il primo contatto a questo livello molto alto dopo il disastro dell'incontro alla Sala Ovale della Casa Bianca.
Esattamente, ha tre significati questo incontro. Il primo, provare a ricucire i rapporti dopo lo spettacolo indecoroso della Casa Bianca. Il secondo obiettivo è quello di ridiscutere il famoso accordo sulle materie prime critiche, quindi la creazione di questo fondo che dovrebbe finanziare la fornitura americana di armi e in un certo senso legare interessi economici americani all'Ucraina. e il terzo punto probabilmente sarà la ripresa, per esempio, del supporto, se non altro di intelligence satellitare degli Stati Uniti a Kiev. Abbiamo visto nell'ultima settimana quanto i russi siano in grado di colpire in maniera più diretta e più dura se gli ucraini sono sprovvisti soprattutto del supporto, ripeto, di intelligence satellitare statunitense.
Di Lido, proviamo a ricordare ancora una volta però perché ci troviamo in Arabia Saudita, perché questi colloqui si fanno in Arabia Saudita, siamo a Jeddah in questo caso. Ieri, parlando col generale Fioravanti, ricordava, a proposito diciamo della guerra in Ucraina, che però le due cose, anche il conflitto in Medio Oriente, non sono in questo momento disgiunte, cioè c'è come una congiunzione, e il fatto che diciamo a poco più di 1000 chilometri di distanza a Doha nel Qatar si tratti sempre diciamo nei paesi arabi per il Medio Oriente e di qua a Jeddah invece per l'Ucraina non è un caso, no?
Assolutamente no. Allora, innanzitutto le due guerre non sono scollegate. Il filo che le unisce è la ridiscussione dell'ordine globale, che passa attraverso la carta bianca data dagli Stati Uniti ad Israele e attraverso il negoziato tra Washington e Mosca sull'Ucraina. Due dossier che vedono tragicamente alcuni punti in comune: l'esclusione di alcune parti in conflitto, l'Ucraina da una parte, il fronte palestinese dall'altro, l'irrilevanza dell'Europa in entrambi i dossier. In questo contesto il Medio Oriente, o certi paesi medio orientali, sono considerati come il mediatore più attendibile, non l'ago della bilancia, ma sicuramente un ambiente politico dove si può discutere senza troppi interessi direttamente in gioco. L'Arabia Saudita, per quanto riguarda l'Ucraina, ha di fatto scalzato la Turchia come mediatore privilegiato. Doha, in virtù dei rapporti che ha con il fronte palestinese per quanto riguarda il conflitto tra Israele e Hamas, è un filo estremamente intricato di cui non riusciremo a vedere, diciamo, a sbrogliare la matassa finché non si sbloccherà qualcosa. È il problema che da una parte in Medio Oriente continua la politica di supporto unilaterale alle azioni di Israele, dall'altra in Ucraina è la partita è più complessa, ma in generale il vento sembra soffiare in direzione di un tentativo di imporre la pace a Kiev e soprattutto in maniera deleteria all'Europa.
Ecco, Didi, io non so dove lei si trovi, ma gli uccellini che cinguettano allegramente in sottofondo mentre lei parla mi sembra che siano quantomeno ben auguranti rispetto a quello che stava dicendo, no? Alla conclusione della sua frase. Cioè, speriamo davvero che...
sono semplicemente alla finestra.
Ecco, perfetto. Molto bene. Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, grazie. Siamo partiti da qua, i colloqui che sono in corso tuttora a Jeddah tra gli Stati Uniti e l'Ucraina sulla guerra. E poi vedremo, insomma, in giornata, perché al momento non ci sono dichiarazioni, no? Lì a tirare le fila c'è il segretario di Stato americano Mark Rubio, che fin qua mi sembra di poter dire che abbia fatto un po' da poliziotto buono rispetto a Trump e a Vance, insomma da pompiere un po' meno incendiario, ha tentato di riannodare i fili laddove si erano spezzati, e quindi chissà, non arriveranno magari dichiarazioni incendiarie, ma è meglio, arriveranno forse dichiarazioni tra un po' che potrebbero essere più ben auguranti. Adesso invece ci occupiamo di un'altra notizia che maturerà nel pomeriggio, ma che è abbondantemente raccontata nei giornali già oggi, perché parliamo delle bozze sul nuovo piano europeo per quanto riguarda i rimpatri dei migranti. Marco Bresolin, corrispondente della Stampa da Bruxelles, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, stamattina Ursula von der Leyen, l'abbiamo sentita, ha parlato al Parlamento europeo in seduta plenaria, ma sulla questione della difesa. Non so se la presentazione di questa proposta legislativa della Commissione, che poi dovrà passare al Parlamento e anche al Consiglio, verrà presentata a Bresolin proprio lì al Parlamento o a Bruxelles?
Sì, verrà presentata al Parlamento europeo di Strasburgo, dove in questo momento, diciamo, si sta riunendo il collegio dei commissari, quindi von der Leyen con tutti i commissari si stanno riunendo. per, diciamo, approvare questo provvedimento che, appunto, come dicevi bene tu, i cui contorni sono già abbastanza noti, quindi tra poco avremo la conferma dei punti chiave di questo provvedimento, che sostanzialmente punta a migliorare, diciamo così, l'efficienza del il tasso di rimpatri. Perché? Perché a oggi in Europa solo un migrante cosiddetto irregolare, quindi un migrante al quale è stata rifiutata la richiesta di protezione internazionale, di asilo, solo uno su cinque viene effettivamente rimpatriato. Cioè, se su 100 ordini di espulsione che vengono emessi, soltanto 20 di fatto vanno a buon fine. Nell'80% dei casi i migranti si spostano da un paese europeo all'altro, o comunque non tornano nel paese verso il quale dovrebbero tornare, sulla base, appunto, di questo ordine. Cosa prevede questo regolamento? Allora, innanzitutto, la forma giuridica è un regolamento, vale a dire che questo testo legislativo viene approvato a Bruxelles dalla Commissione e poi dal Parlamento e dal Consiglio, ed è immediatamente applicativo in tutti i paesi europei allo stesso modo. Sostituisce una direttiva che è vecchia di più di 20 anni sui rimpatri, che proprio perché per questa sua forma giuridica della direttiva era stata poi recepita dai singoli paesi in modo anche diverso tra di loro. Quindi oggi ogni paese ha un suo sistema di rimpatri, che ha degli elementi comuni, ovviamente, che devono rispettare questa direttiva, ma ogni paese ha il suo sistema di rimpatri. Questo fa sì che non ci sia una vera e propria coordinazione. Con il nuovo regolamento uno degli obiettivi è proprio quello di introdurre una sorta di ordine unico europeo per rimpatrio, che sia immediatamente riconosciuto da tutti gli altri stati e applicabile quindi anche in tutti gli altri stati. Questo è uno dei punti.
È uno dei punti. L'altro ci arriviamo. Prima però ti voglio chiedere una cosa. Questi rimpatri, solo uno su cinque che sono effettivi. I problemi derivano anche da queste regole, diciamo, poco chiare, dal fatto che ogni paese ha le sue regole, quindi poi un migrante può andare da un paese all'altro evadendo così l'obbligo del rimpatrio. Ma poi c'è sempre l'imbuto del paese che deve accogliere il rimpatrio, cioè ci vogliono gli accordi, no? con i paesi.
Assolutamente, il grande ostacolo che rende, diciamo, impossibile o difficile il rimpatrio è la mancanza di accordi bilaterali con i paesi di origine, perché se un migrante arriva da un paese con il quale l'Italia non ha un accordo di riammissione, l'Italia non può forzatamente portare i migranti in quel paese, può dargli un foglio di via e dire tu devi tornare, certo, nel tuo paese di origine. Se lui non lo fa, l'Italia non può metterlo su un volo di Stato e portarlo in questo paese forzatamente. Per cercare di ovviare anche a questo problema, il nuovo regolamento dovrebbe, uso condizionale perché l'aspettativa è che sarà così, ma lo vedremo, appunto, tra un'ora avremo la conferma, dovrebbe introdurre questo nuovo sistema che già sta suscitando parecchie polemiche, che è quello dei centri di rimpatrio in paesi terzi. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu sei un migrante che arriva da un paese a caso, non lo so, la Costa d'Avorio, non ottieni la protezione internazionale in Italia, io ti devo rimpatriare nel tuo paese. Non ho un accordo di riammissione con la Costa d'Avorio, io ti posso mandare in, che ne so, Ruanda, con il paese con il quale io ho stipulato un accordo per ospitare questi centri di rimpatrio, e quindi ti trasferisco in un paese diverso dal tuo paese di origine. È una cosa che oggi non è possibile secondo la legislazione europea.
Ecco, questa cosa qua.
E questo regolamento potrebbe introdurre questa importante innovazione, che però, appunto, già è molto contestata, solleva dubbi di natura giuridica, di conflitti potenziali, di conflitti col diritto internazionale. vedremo come si svilupperà. Ecco.
I socialisti hanno, i socialisti democratici hanno annunciato che su questo ci sarebbe il loro voto contrario, sarebbe una spaccatura all'interno della maggioranza che ha sostenuto fin qua Ursula von der Leyen, anche se non sarebbe una novità, perché in passato altri provvedimenti sono passati con maggioranze variabili. Però questo che tu hai descritto, Marco Bresolini, somiglia a quello che ha cercato di fare l'Italia con l'Albania, con i centri che ci sono in Albania che sono sospesi per via di una serie di decisioni della magistratura. C'è anche una decisione della Corte di Giustizia Europea che dovrà arrivare, però dico, somiglia a quello, perché non è esattamente la stessa cosa, c'è una differenza che forse è sostanziale?
C'è una grandissima sofferenza, nel senso che lo spirito, che è quello di esternalizzare la gestione dell'immigrazione, accomuna i due progetti, ma stiamo parlando di due cose molto diverse. Centri per il rimpatrio sarebbero, se venissero introdotti, dei posti in cui mandare i migranti ai quali è stata respinta la richiesta di protezione internazionale. Quindi arrivi in Italia, esamino la tua richiesta, la respingo, non riesco a mandarti nel tuo paese di origine, ti mando in uno di questi paesi terzi con i quali...
A far cosa poi non si sa, perché questi paesi poi cosa ci fanno questi migranti che poi dovrebbero a loro volta...
Questo fa parte dei grandi interrogativi, mentre invece il centro per Albania, nella logica italiana, prevedeva di esaminare lì le richieste d'asilo dei migranti salvati in mare, quindi che ancora non sono arrivati in Italia. Stiamo parlando di due cose diverse, cioè nei migranti, nei centri in Albania, se funzionassero, l'Italia esaminerebbe le richieste d'asilo e quindi
diciamo che se dovesse bloccarsi il piano A del governo sull'Albania, anche per via di quello che dirà la Corte di Giustizia Europea, e se l'Europa approverà invece questo, diciamo, poi sarà un percorso lungo e tortuoso, perché ora che passa dalla Commissione al Parlamento al Consiglio ci vorrà di tempo, ma insomma, nel qual caso l'Italia potrebbe convertire il centro dell'Albania su quest'altra modalità, e questa potrebbe essere forse una soluzione, Marco Bresolini?
Potenzialmente sì, però appunto dovrebbe cambiare totalmente la natura di questi accordi, e soprattutto dovrebbe esserci l'accordo del paese che li ospita, perché oggi l'Albania ospita dei centri in cui vengono selezionati i migranti, viene esaminata
per
la
richiesta,
poi vengono
o tornano in Italia o rimpatriati, certo.
Qui invece si tratterebbe per Albania di ricevere sul proprio territorio tutti i migranti ai quali è stata respinta la richiesta di asilo in Italia.
Ben diversa,
non lo so se l'Albania sarebbe disponibile. Ecco.
Io mi fermo qua, ringrazio Marco Bresolin, corrispondente della Stampa da Bruxelles. Grazie e buon lavoro, a presto. 13.33, ci fermiamo per il break, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Allora, oggi, a tutt'oggi, ci sono ancora previsioni di neve su diverse cime italiane, su diverse regioni italiane, insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti, ed è questo l'ultimo scorcio, diciamo così, della stagione sciistica. Ma dal Trentino arrivano dei dati che fanno parlare, perché sono dati che, credo per la prima volta, mostrano un netto aumento degli incidenti sugli sci. È con noi Sofia Pierini, che è responsabile piste per il servizio sicurezza e soccorso in montagna della Questura di Belluno. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a lei, salve, buongiorno. Sì, io sono la responsabile piste dei comprensori di Arabba, Falcade, Selva di Cadore, e poi sotto la Questura di Belluno ci sono anche i comprensori di Cortina d'Ampezzo.
Naturalmente
dove
Belluno
anno...
in Veneto e anche altri dati arrivano dal Trentino, questi di cui parliamo con lei sono i dati del Veneto. Ci descrive un po' questi, diciamo, numeri che avete visto in crescita per quanto riguarda gli incidenti, perché è un po' sorprendente, no?
Dottoressa, allora.
Perché sembra che, insomma, la montagna, la neve ce n'è sempre di meno sostanzialmente, i costi aumentano, per cui insomma pensare che ci sia un aumento del traffico in montagna può anche essere sorprendente.
Lo sci sicuramente è un'attività sportiva meravigliosa, ma richiede di essere svolta con estrema prudenza. Diciamo che i dati in aumento si correlano a due ordini di fattori. Sicuramente c'è un aumento dei passaggi, parlo del comprensorio di Cortina d'Ampezzo, il comprensorio delle Tofane, Ravalles. Sono aumentati i passaggi, sono aumentati però anche gli incidenti, sono aumentati di circa 100 unità rispetto allo scorso anno, parliamo di circa 800 interventi effettuati alla Polizia di Stato nel comprensorio delle Tofane Ravalles di Cortina d'Ampezzo, di cui 41 hanno richiesto l'intervento del SUEM. Diciamo che è ascrivibile questa situazione a comportamenti fondamentalmente imprudenti che vengono tenuti dagli sciatori, come per esempio andare fuori pista oppure non utilizzare il casco, tenere una velocità non moderata o comunque non proporzionata a quelle che sono sia le proprie capacità tecniche, sia le condizioni della neve, sia le condizioni climatiche, perché per esempio questa settimana ha fatto molto molto caldo, di conseguenza la neve non si è compattata per tutto e quindi è doveroso tenere una velocità che sia moderata e proporzionata a quelle che sono le condizioni della neve e del meteo, e quindi sicuramente tutte queste prescrizioni devono essere seguite per poter svolgere meglio.
Assolutamente, ma anche voi, come per esempio segnala la USL 1 Dolomiti, che parla di interventi in elicottero addirittura raddoppiati in un anno, cioè anche per voi le cifre sono in crescita nettamente?
Sì, anche per noi sono aumentati gli interventi, come dicevo prima, gli interventi della Polizia di Stato, del soccorso pista e sicurezza in montagna sono aumentati, e per questo ecco noi abbiamo sentito l'esigenza di fare delle raccomandazioni a tutti coloro che si approcciano all'attività bellissima, io per prima faccio sci, bellissima dello sci, che però richiede di essere svolta con estrema prudenza, ma anche cose banali come ad esempio l'assicurazione obbligatoria. Non tutti gli sciatori ad oggi ancora sanno che l'assicurazione è obbligatoria e che va comprata separatamente dallo ski pass, nonostante tutte le pubblicità che vengono fatte dagli impianti, nonostante anche noi lo abbiamo ribadito più volte, ancora c'è gente che viene sanzionata perché trovata senza l'assicurazione obbligatoria. Va comprata separatamente dallo ski pass.
Sì, sono sciatori di tutte le età?
Non c'è una differenziazione né su fasce anagrafiche né.
Ma perché già mi sentivo in colpa avendo una certa età di essere il solito brocco che si ferma.
Anche i ragazzi, anche
i più giovani.
Non c'è una differenziazione, bisogna tenere un comportamento prudente. Io mi rendo conto che sciare è divertentissimo, è bellissimo, però va fatto con estrema prudenza. Non bisogna andare sui fuoripista, non bisogna eccedere nella velocità, bisogna usare il casco, bisogna sempre considerare che quando si scende una pista, anche se si è eccelsi nell'attività dello sci, ci sono anche altre persone e quindi non si può non considerare questo fattore quando si affronta una pista, e quindi la velocità, l'andatura bisogna moderarla anche e soprattutto in considerazione di questo elemento, cioè la presenza di altri sciatori di cui non conosciamo le capacità tecniche.
Assolutamente, ma mi conferma che sta ancora nevicando e nevicherà e che c'è quindi possibilità ancora di venire in montagna ancora per un po'?
Sì, assolutamente, assolutamente gli impianti di sci sono ancora aperti, quindi assolutamente chiunque volesse sciare può ancora farlo. Ripeto, io amo lo sci e come me anche tutti coloro che sono impegnati tutti i giorni, tutta la Polizia di Stato che tutti i giorni è impegnata nel soccorso pista e sicurezza in montagna, però ci premeva ribadire alcuni comportamenti che devono essere tenuti per evitare
conseguenze. Andate pure in montagna, però fatevi l'esame di coscienza, cercate di capire qual è la causa. La dottoressa Pierini le ha spiegato chiaramente quali che possono essere possibili cause di questi incidenti, quindi o per un motivo o per l'altro, insomma, cercate di stare un po' più attenti, perché in montagna sulle piste siamo in tanti, siete in tanti, bisogna stare attenti. Io ringrazio Sofia Pierini della Questura di Belluno per il soccorso in montagna. Noi ci fermiamo per la prossima pausa, tra poco torniamo in diretta di nuovo con Effetto Mondo e Giulia Crivelli.